la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 4 minuti di martedì 16 gennaio, entriamo dunque in Newsline. Un buongiorno dalla redazione, salutiamo subito dall'AMA per le previsioni del tempo per oggi, per le prossime ore in Toscana. Daniele Grifoni, ben trovato.
Sì, buongiorno a tutti. Per quanto riguarda la giornata di oggi, la pressione è prevista in temporaneo aumento, tuttavia poi da domani una perturbazione tenderà ad interessare direttamente la nostra regione. Lo farà sia per domani che anche per la giornata di giovedì, soprattutto nella prima parte. Quindi ci sarà il ritorno della pioggia, soprattutto dal pomeriggio di domani. Per quanto riguarda oggi, un cielo parzialmente nuvoloso, qualche pioggia a carattere molto sparso, sostanzialmente delle piovigine, non si può escludere. Da segnalare venti deboli, mari generalmente poco mossi, tendenti a mossi dalla sera, quando i venti tenderanno a rinforzare. Le temperature questa mattina sono decisamente miti, sono tutti valori al di sopra dello zero e oscillano tra i 5-7 gradi delle zone interne e i 12-13 gradi delle zone costiere. E non subiranno variazioni neanche nei valori massimi rispetto a ieri. Nei prossimi giorni ancora temperature superiori al normale, un ulteriore aumento soprattutto nella giornata di giovedì, soprattutto nei valori minimi. Poi ecco, da venerdì e nel fine settimana è previsto un calo, infatti nella giornata di venerdì sono previste anche delle precipitazioni nevose fino a quote piuttosto basse sulle zone appenniniche. Non dovrebbe trattarsi di precipitazioni particolarmente abbondanti, comunque sia sono previste delle precipitazioni che quindi potranno essere le benvenute.
E allora grazie per queste informazioni, ulteriori aggiornamenti naturalmente domani, attendiamo questa perturbazione in arrivo in particolar modo dalle prossime ore nella giornata di domani. Grazie all'AMA, grazie a Grifoni, adesso una breve pausa pubblicitaria, poi partiamo con le notizie.
Alla Compagnia di Firenze il cinema è a misura dei più piccoli con Cinefilante. Fino al 21 aprile, 10 appuntamenti la domenica pomeriggio con una mirabolante selezione di cortometraggi d'animazione per bambine e bambini dai 2 anni in su. Per stimolare la fantasia, condividere la visione con tutta la famiglia e gli altri piccoli spettatori e iniziare ad apprezzare la magia del cinema sul grande schermo. Scopri il programma, le promozioni e il biglietto Film più Merenda su cinemalacompagnia.it.
La stagione del Teatro delle Arti di La Strassinia riprende all'insegna della contaminazione. Musica, danza, prosa e nuova drammaturgia accolgono il pubblico in uno spazio civile. Venerdì 19 i geneticamente mortificati in Il gioco delle parti di Pirandello. Seguici sui social Teatro delle Arti.
Tornano a Firenze i Gudesman e Joe con la loro esilarante miscela di cultura popolare, commedia e musica classica. Rachmaninoff Will Survive è il loro nuovissimo spettacolo in programma al Teatro Verdi di Firenze l'ultimo di Carnevale, martedì grasso 13 febbraio. Come ridere della musica classica con la musica classica. I Gudesman e Joe e l'orchestra della Toscana in Rachmaninoff Will Survive al Verdi di Firenze. Biglietti da 5 euro già in vendita presso la biglietteria del teatro e online su Ticket One.
Controradio.
Alle 8 passate da 7 minuti andiamo a leggere le principali notizie di oggi. Naturalmente ci concentriamo in apertura sulla strage di Viareggio, notizia che trovate in home page sul nostro sito controradio.it. Dicevamo 5 ore di camera di consiglio. Riconosciute le responsabilità civili e penali per la strage che nel 2009 causò la morte di 32 persone, quanto cristallizzato dalla Cassazione, ma i giudici hanno disposto anche un terzo processo di appello davanti ai magistrati di Firenze. Strage di Viareggio, terzo rinvio, siamo la barzelletta d'Italia, il virgolettato, la Cassazione condanne confermate anche per Moretti, ma in appello si ricalcolino le pene. La rabbia dei familiari, leggiamo dal Tirreno. Pur confermando infatti le responsabilità dei 13 imputati, la Cassazione ha rimandato alla Corte d'Appello di Firenze per il ricalcolo delle pene il processo per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009, 32 morti. Dovranno quindi essere quantificate in modo diverso le pene per appunto tenendo in considerazione le attenuanti generiche. Strage di Viareggio non è finita, il titolo del Corriere Fiorentino, mentre da Repubblica, leggiamo, Viareggio condanna confermata a Moretti ma nuovo processo sulle attenuanti. Questo per quanto riguarda appunto l'esito della tesa sentenza della Cassazione, sentenza che commenteremo naturalmente anche nell'arco dei nostri prossimi spazi informativi. Cambiamo decisamente argomento, l'apertura di Taglio Alto di Repubblica si rifà alla questione dello Stadio Franchi, le proteste dei tifosi organizzati anche allo stadio. Nardella risponde alla curva, la Fiorentina sapeva da 2 anni. Dopo le contestazioni dagli spalti, il sindaco annuncia che incontrerà i tifosi e sottolinea: la società aveva scelto di giocare fuori per 2 stagioni. La replica, scenario cambiato. Un derby ad alta tensione, leggiamo dalla fotonotizia della Nazione. Il sindaco replica agli striscioni allo stadio: la Fiorentina sapeva da 2 anni dei lavori al Franchi, ma per il club sono cambiate le condizioni. Gianni a Roma dal ministro Fitto strappa un possibile slittamento del cantiere. Vi segnaliamo dalle pagine interne del Corriere Fiorentino un focus con Federico Feffè de Sinopoli, un tifoso storico di Curva Fiesole, nonché presidente di ATF, una delle associazioni che riuniscono i club viola. Non è stato tra gli organizzatori della protesta, ma ne condivide i motivi: stufi della politica, ora vogliamo risposte e restare a Firenze, dice. Sentiamolo ai microfoni di Domenico Guarino.
Probabilmente, visto che in tutto questo periodo la tifoseria si era espressa sotto altre forme, ci sono stati incontri a suo tempo con il sindaco, con la Fiorentina, la curva a un certo momento ha deciso di esternare. È chiaro che quando si parla di Fiorentina, il tifoso della Fiorentina mediamente sta con la Fiorentina, il cittadino tifoso della Fiorentina anche in questo caso probabilmente si è pronunciato trovando un capro espiatorio, ma fa parte dei ruoli, no? Cioè quello di assumersi talvolta gli onori, in questo caso degli oneri, in questo caso delle critiche nella figura del sindaco. L'espressione di quello che è tutto un blocco, di quello che è la burocrazia, di quello che sono, qualcuno li definisce giochi politici, dei blocchi ideologici al fare un qualcosa, credo di non sbagliare se dico che anche in altre situazioni erano stati fatti riferimenti alla non fiorentinità, per esempio dei Della Valle, veniva ricordato che era un marchigiano, a suo tempo anche Cecchigori, il fatto che fosse romano anche se poi era nato a Firenze, cioè non è che il razzismo c'è solo oltre la linea del Tevere. Chiaro che siamo ancora a parlare di la tavola rotonda, la conferenza dei servizi, siamo ancora a nulla. Quando, per essere chiari, quando per esempio ci fu esposto anche per esempio l'opportunità del Padovani, sì. Dov'è questo Padovani? Vogliamo rimanere a Firenze, trovate una soluzione.
I got rhythm all in my shoes, soar from heaven the blues. So come on baby, come along with me and catch this little taste of soul. I say catch a little taste, a little taste of soul. Way before you grow too old, we can all have a little thing and grow. You can come and ask me cause it sure ain't no. I've got rhythm where it's supposed to be. If you wanna catch a little soul like me, come on baby, come along with me and catch this little
little taste of soul. I said, if you wanna get a little taste of this, you gotta be ready to go like this. We all got the feeling in our soul. Don't you worry about getting too old. I've got rhythm where it's supposed to be. If you wanna catch a little soul like me, come on, baby, come along with me and catch a little. Cause the show ain't no. I got rhythm where it's supposed to be. If you wanna catch a little soul like me, come on, baby, come along with me and catch a little taste of soul. It's alright. Come on. Oh, early in the morning, I'm giving you warning. Come on. It's alright. It's alright. Yeah, yeah.
Notizia arrivata nel tardo pomeriggio di ieri: il bus andato a fuoco, bus di Autolinee Toscane a Fiesole. Fortunatamente nessun ferito. Foto che ci sono state inviate dai vigili del fuoco e che trovate anche nella nostra pagina Facebook Contro Radio Firenze. I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti infatti intorno alle 18:30 a Fiesole in via Faentina, nei pressi della Querciola, per l'incendio di un pullman per il trasporto locale. A bordo c'erano 15 passeggeri. La prontezza della conducente avrebbe permesso l'arresto immediato del veicolo e l'evacuazione tempestiva dei viaggiatori, tutti illesi, dicevamo. Pullman partito da Firenze, diretto a Borgo San Lorenzo, aveva un'anzianità di ben 24 anni, e questo ripropone il tema dell'appunto anzianità dei mezzi del trasporto pubblico locale. Sarà ricostruita la dinamica, fatti controlli e verifiche per analizzare puntualmente l'accaduto, dice in una nota Autolinee Toscane. Ci sono poi invece aggiornamenti sul crollo del solaio durante un matrimonio a Pistoia. Leggiamo anche dai giornali di rimando: crollo al matrimonio nel convento al vaglio, le carte sull'agibilità, dal Corriere Fiorentino. Ebbene, indagini tecniche della procura pistoiese accerteranno infatti le cause del crollo alla festa nell'ex convento di Giaccherino in collina fuori città, dove decine di persone sono rimaste ferite, compresi gli sposi. Secondo quanto appreso, la documentazione tecnica relativa all'immobile, da alcuni anni riadattato al locale e ristorante per cerimonie, era già stata acquisita dagli inquirenti nel fascicolo aperto nelle scorse ore dalla procura, che ipotizza adesso i reati di lesioni colpose e disastro colposo. Sul fronte della cronaca vi segnaliamo poi un altro peschereccio che si è incagliato all'ingresso del porto di Viareggio, riuscendo però per fortuna a liberarsi dopo diverse manovre. Questo è successo domenica notte, forse a causa dell'insabbiamento del fondale, e l'episodio segue l'incidente dell'8 gennaio scorso, quando un natante simile è andato a sbattere contro gli scogli dell'antiporto. Per protesta ieri tutti i pescherecci di Viareggio sono rimasti fermi in banchina, e gli armatori minacciano adesso di disarmare la marineria e di spostarsi in altri porti vicini, come Marina di Carrara, La Spezia o Livorno. Insomma, mollare o spostarsi. Ci fu un incontro, un tavolo regionale con il presidente Gianni, che però portò una fumata nera e una protesta a cui fa seguito questa che si è verificata ieri dopo il secondo episodio al porto di Livorno. Foto notizia dai giornali di oggi, la grande bellezza così sostanzialmente sintetizzata. Parliamo di Or San Michele che riapre al pubblico dopo più di un anno di chiusura per i restauri e il riallestimento a cura degli studi MAP e Natalini Architetti. Riapre al pubblico Or San Michele, uno dei simboli più importanti di Firenze. La chiesa e il museo si potranno visitare tutti i giorni tranne il martedì. È l'ultimo atto della direttrice uscente dei musei del Bargello, Paola D'Agostino. Ieri infatti c'è stato il cambio di guardia ufficiale che ha riguardato anche gli Uffizi, poi ne parleremo. Alla riscoperta di Or San Michele, le meraviglie con vista, titola anche la Repubblica, ma sentiamo la stessa Paola D'Agostino con il sindaco Nardella che ieri hanno presentato appunto l'intervento. Lo ricordiamo, è durato 400 giorni con un investimento di oltre 1.130.000 euro per il complesso monumentale di Or San Michele che riapre al pubblico. Ai microfoni di Sandra Salvato.
Il lavoro di Or San Michele è un lavoro magnifico, faccio i complimenti a Paola D'Agostino ringraziandola anche a nome di tutta l'amministrazione della città per il lavoro svolto con passione, professionalità e dedizione. Una giovane dirigente dello Stato che ha seguito tutti i musei di sua competenza con scrupolo. Ricordo anche il successo dell'apertura al pubblico dei sotterranei di San Lorenzo. Ricordo anche l'eccellente lavoro svolto al Bargello, una perla del sistema museale statale della nostra città. E qui a Or San Michele un lavoro di recupero molto impegnativo anche dal punto di vista economico. Certamente Or San Michele è un altro dei traguardi conseguiti da tutta la città. Mi piacerebbe molto che Paola D'Agostino rimanesse, però non dipende da me, non voglio ovviamente influenzare nessuno.
Oggi si inaugura, dopo oltre un anno di lavori, un progetto ambiziosissimo di restauro, riallestimento e miglioramento dell'accessibilità a tutti i livelli. Per tutti noi che in questi 400 giorni hanno lavorato alacremente, è un privilegio restituire alla città di Or San Michele un monumento in sicurezza, riallestito e con un'attenzione al rapporto con la città. Per questo io sono particolarmente grata ai progettisti Barni e Natalini che hanno immaginato queste bussole monumentali che consentiranno dal 19 gennaio di aprire ancora di più Or San Michele sulla città.
Thank you.
E alle 8:24 minuti in Newsline diamo uno sguardo anche agli aggiornamenti sul fronte delle amministrative che porteranno al voto Firenze nel giugno 2024. C'è un nuovo candidato, questa volta a sinistra, parliamo di Dimitri Palagi, si candida ed è in attesa di Montanari, correrà per sinistra Progetto Comune, leggiamo dal Corriere, e solo l'incipit dell'articolo di Giorgio Bernardini. Palagi fa il Renzi della situazione, si candida a sindaco con la mossa del cavallo per anticipare il resto delle monadi nella costellazione del centro-sinistra fiorentino, che conta con lui ad oggi 5 candidati a sindaco. Il consigliere comunale di sinistra Progetto Comune scende in campo e si apre eventuali discussioni con altre forze. Naturalmente le similitudini con il modus operandi di Renzi terminano qui. Da Repubblica, strappo a sinistra, questo è il titolo. Palagi si candida senza Montanari, il rettore intensifica il dialogo con l'ex assessora Cecilia Del Re e giovedì lancerà l'associazione 11 agosto, da cui nascerà la sua lista. Col consigliere comunale Palagi invece si schierano Potere al Popolo, Rifondazione è Possibile. Ma sentiamo lo stesso Palagi intervistato per noi da Viola Giacalone.
Noi crediamo che sia possibile vincere le elezioni, sono state citate altre città europee, guardando a chi si è rassegnato al voto e non partecipa alla vita politica. Ma una politica che fa a meno della partecipazione è una politica vuota, che discute soltanto di nomi. Noi abbiamo avuto un percorso partecipativo, l'abbiamo iniziato con un momento di restituzione al Teatro dell'Affratellamento l'anno scorso, abbiamo fatto dei tavoli partecipativi e abbiamo cercato di capire con tutte le forze esterne al nostro percorso di Sinistra Progetto Comune quali erano le proposte su cui potevamo costruire alleanze. Noi stiamo registrando il fatto che comunque c'è una grande confusione in città, nel frattempo la data del 9 giugno si avvicina, noi crediamo che sia possibile non consegnare la città di nuovo al Partito Democratico, di nuovo a quel gruppo che insieme a Matteo Renzi e Nadia Nardella ha comunque governato negli ultimi 15 anni, che finge di discutere di aeroporto ma comunque vuole continuare a portare avanti lo stesso progetto e nel frattempo non tutela la popolazione sorvolata. Quindi noi vogliamo partire dal fatto che ENAC dovrebbe rispettare le regole rispetto alla popolazione sorvolata, poi si parla di nuova pista, vecchia pista, noi abbiamo delle posizioni molto chiare, ma il punto di partenza è tutelare chi attualmente è sorvolato. Io vi garantisco che il nostro punto fondamentale sarà quello della sicurezza, cioè noi ci faremo inseguire dalle destre e dal Partito Democratico sul fatto che la cittadinanza viene abbandonata e in questo modo si lascia spazio alla criminalità organizzata, perché è chiaro che se si criminalizzano i movimenti, le associazioni e le realtà che costruiscono meccanismi di solidarietà, si creano delle situazioni di vuoto, non ci sono i servizi che dovrebbero arrivare dal comune e a quel punto arriva la criminalità organizzata. Qui vicino, lo sapete, siamo vicino all'Astor, per noi era importante però farlo presso i giardini di San Jacopino perché sono un presidio e un esempio di quanto di positivo invece si potrebbe fare. Per noi era molto chiaro il fatto che su questione sociale e questione ambientale noi abbiamo la possibilità attraverso un'alleanza, un nuovo patto sociale con le persone di arrivare al ballottaggio e poi di vincere. Al primo turno forse sarà un po' difficile, ma almeno al ballottaggio, dando un elemento di forte novità, pensiamo che sia davvero possibile farlo.
La voce di Dimitri Palagi, candidato appunto, come abbiamo detto ieri, la presentazione. Per quanto riguarda invece le prossime tappe di questa settimana politica, Cecilia Del Re domani dovrebbe rendere noto il suo simbolo di Firenze Democratica, il giorno dopo Montanari, l'associazione, insomma due colpi di benvenuto, leggiamo da Repubblica, per Funaro per venerdì 19, quando ci sarà l'evento insieme alla Pala Congressi e si presenterà ai fiorentini. Questo per quanto riguarda la pagina politica. Vi anticipiamo di cosa andremo a occuparci invece dopo il GR di Popolare Network. Avremo un approfondimento dedicato al gioco d'azzardo ai minori, una dipendenza che cresce e preoccupa. È arrivata a conclusione il progetto Slot Out, frutto di una cooperazione fra ANCI Toscana, ACLI ed ARCI per percorsi di contrasto al gioco d'azzardo patologico nella nostra regione, nei circoli della nostra regione, ed emergono dei dati preoccupanti soprattutto per quanto riguarda la popolazione giovanile. Ce ne occuperemo dopo il GR di Popolare Network, rimanete su Controradio.
31 minuti. Buona giornata. Le notizie. Le agenzie delle Nazioni Unite chiedono l'invio di molti più aiuti umanitari a Gaza. In alcune zone della striscia non ci sarebbe più cibo per tutti. La notte scorsa raid iraniano nel nord dell'Iraq. Teheran dice di aver colpito una base del Mossad, cioè dei servizi segreti israeliani. C'è la condanna degli Stati Uniti e c'è stato un bombardamento iraniano anche in Siria contro postazioni dell'ISIS. L'Israele ha condannato la pubblicazione dell'ultimo video di Hamas con i tre ostaggi. È un abuso psicologico. Il ritorno di Donald Trump, l'ex presidente, ha stravinto le primarie repubblicane dell'Iowa con oltre il 50% dei voti, secondo ma molto lontano il governatore della Florida, Rob DeSantis. Trump ha fatto un appello all'unità, parole rare da parte di chi in realtà ha sempre puntato alle divisioni, alla polarizzazione dello scontro politico. Il risultato dell'Iowa conferma dunque Trump, nonostante i suoi guai giudiziari, come favorito alla nomination repubblicana per la corsa alla Casa Bianca. In Italia oggi manifestazioni in diverse città contro l'autonomia differenziata. Ci saranno i sindaci, soprattutto del sud, la CGIL, il comitato che si oppone al progetto del governo. Progetto la cui corsa parte oggi al Senato con i primi voti e i tempi contingentati, in modo che il primo via libera dovrebbe arrivare al massimo all'inizio della settimana prossima. Poi passerà alla Camera con eventuali ritocchi, ci sarà la terza lettura, ma sarà approvato definitivamente in tempo perché Salvini lo possa esibire alle europee nella campagna elettorale. Lo scambio con il premierato di Giorgia Meloni, che procede in commissione affari costituzionali, e proprio oggi arriva il via alla discussione. Condanne confermate per la strage ferroviaria di Viareggio, ma ancora un processo per ricalcolare le pene per alcuni imputati, tra cui l'ex amministratore delegato delle ferrovie Mauro Moretti, a cui dovrebbero essere riconosciute le attenuanti che gli eviteranno il carcere. Ai nostri microfoni Daniela Rombi, portavoce del Comitato dei Familiari delle Vittime della strage di Viareggio il 29 giugno del 2009. Tra le 32 vittime c'era la figlia 21enne di Daniela Rombi.
Doveva chiudersi qua. In effetti l'hanno dichiarati tutti colpevoli. Di questo siamo soddisfatti, era contenti una parolona, no? Perché ci mancherebbe altro. A me la mia figliola non torna a casa stasera, anche se sono stati condannati. Però questo ulteriore protrarsi nel tempo, cioè ci vorrà un anno per andare a Firenze, un altro anno, altri 2 anni e mezzo, ma siamo la barzelletta d'Italia, veramente. Noi non ci fermiamo, continueremo la nostra battaglia, soprattutto per la sicurezza in ferrovia e in ogni luogo di lavoro. Questo è quello che deve fare l'associazione da qui in avanti, perché qui non è finito niente. Noi speravamo che finisse il percorso giudiziario, il dover andare in aula, oltre 250 udienze, cioè non ne potevamo più. Evidentemente non è abbastanza, continueremo, ci saremo, e questo è chiaro che la battaglia noi non l'abbandoniamo assolutamente, anche perché noi siamo sereni, tranquilli, che abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Noi la notte dormiamo serenamente, loro non lo so. Questi giudici dovevano avere un pochino più di coraggio, questo me lo sento di dirglielo proprio, dovevano avere un pochino più di coraggio, visto che l'hanno dichiarati colpevoli, che l'hanno condannati a pagare le spese. Dico, ma più di così, basta, doveva essere chiuso qua.
Oggi tempo stabile, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, possibili nebbie in pianura, così al nord, qualche nuvola in più al centro-sud, con possibili piogge. Le notizie tornano alle 9.30, di nuovo una buona giornata, più tardi.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 troviamo coda in uscita Calenzano provenendo da Firenze. Infibilita Ginestra Fiorentina, Firenze Scandicci in direzione Firenze, si viaggia a rilento per viabilità esterna che non riceve. Sulla diramazione per Pisa, direzione Pisa, coda per incidente al chilometro 67 tra Cascina e Navacchio. Coda tratti in A11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze. Code anche tra Prato Ovest e il bivio con la A1. Ancora lavori alla rete idrica in via Bolognese Vecchia a Firenze, tra via Bolognese Nuova e via della Lastra. Per un guasto tecnico sulla linea ferroviaria tra San Piero Assieve e Campo Migliaio, i treni percorrenti la linea Firenze-Borgo San Lorenzo via Vaglia potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Non lavori e vuoi fare un'esperienza professionale all'estero? La Regione Toscana, nell'ambito di Giovani Sì e grazie al Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, ti offre un sostegno economico per un periodo di lavoro o di tirocinio non curriculare in Europa. Non c'è limite di età. Fai domanda per la borsa di mobilità professionale. Informati su regione.toscana.it/borse-mobilita-eures e su giovanisi.it. Oppure rivolgiti ai centri per l'impiego della Regione Toscana.
Vita, morte e miracoli. La stagione 2023-2024 del Teatro Metastasio di Prato. La semplicità ingannata. Satira per attrici e pupazze sul lusso d'essere donne di Marta Cuscunà. La storia di un gruppo di giovani donne che nel 1500 lottarono contro le convenzioni sociali in nome della libertà di pensiero. Dal 18 al 21 gennaio al Teatro Fabricone di Prato.
Centro Pecci Books. Leggere il presente. Giovedì 18 gennaio alle 18.30 il primo appuntamento dell'edizione 2024 con il poeta e scrittore Franco Arminio che presenta Canti della Gratitudine. Un libro che ci invita ad un gesto semplice e prezioso. Fare buon uso delle parole. Canti della Gratitudine di Franco Arminio. Giovedì 18 gennaio alle 18.30 al Centro Pecci di Prato. Info centropecci.it.
Contro Radio.
Yeah. to begin once again. Just a friend on the wind seeking shelter. There's a crack in the sky and a light from on high.
Alle 8.40 riprendiamo la linea dagli studi di Controradio per la nostra newsline di oggi, martedì 16 gennaio, focus sul gioco d'azzardo ai minori, una dipendenza che cresce e preoccupa. Torna infatti l'allarme gioco, soprattutto per i più giovani. A lanciarlo sono le ACLI della Toscana, secondo cui la cultura dell'azzardo si sta diffondendo nella popolazione giovanile. Ne vogliamo parlare proprio con la vicepresidente delle ACLI toscane, Elena Pampana, in collegamento con noi. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E abbiamo anche la professoressa Caterina Primi, ordinaria del Dipartimento Neurofarba dell'Ateneo Fiorentino. Buongiorno, professoressa Primi.
Buongiorno.
Allora, partiamo da il progetto, la conclusione del progetto Slot Out Pampana, che è frutto di una collaborazione di ACLI con ANCI ed ARCI, un percorso di rete al contrasto del gioco d'azzardo patologico nei circoli della regione, dal quale si estrapolano dati che riguardano e che preoccupano in particolare sul fronte della popolazione giovanile.
Sì, diciamo, i dati sono stati messi a disposizione all'interno di questo più grande piano di contrasto del gioco d'azzardo che mette in campo Regione Toscana dal CNR, che ogni anno elabora un report che si chiama ESPAT, dove analizza alcuni comportamenti dei giovani delle scuole superiori, quindi dai 15 ai 19 anni, tra cui anche l'utilizzo il ricorso al gioco d'azzardo. E quindi ovviamente abbiamo notato all'interno di quella che è stata l'attività di formazione e di sensibilizzazione, abbiamo diciamo evidenziato quanto la cultura dell'azzardo, proprio attraverso questi dati messi a disposizione nel rapporto ESPAD, si stia sostanzialmente diffondendo tra i giovani, anche diciamo nella popolazione minorenne, che invece per legge non dovrebbe avere accesso al gioco d'azzardo.
Ecco, anche questa è un elemento da analizzare, questa percentuale di quindicenni che ha giocato d'azzardo appunto quando per legge sarebbe vietato fino ai 18. Diciamo il picco di fruizione è tra i 16 e i 19 anni, non si può parlare comunque ancora di dipendenza?
No, perché viene intanto monitorato il ricorso, l'utilizzo insomma del gioco d'azzardo, quindi ovviamente ci sono chi magari, non lo so, due volte l'anno ha fatto una schedina, ha fatto una scommessa, e chi invece magari insomma invece ha più frequenza su questo tipo di giochi. Ovviamente statisticamente, se ci sono magari una maggioranza di ragazzi che utilizzano, giocano d'azzardo così per tra virgolette svago, ovviamente c'è poi una percentuale che, messo a contatto con questi giochi, sviluppa dei profili problematici fino ad arrivare alla vera e propria dipendenza.
Ecco, professoressa Primi, rispetto a quanto detto fino ad ora, è una questione di maggiore accessibilità agli strumenti che riguardano il gioco d'azzardo che favorisce questo abbassamento di età?
Allora, diciamo che intanto il fenomeno è un fenomeno, diciamo, multifattoriale, quindi sicuramente il fattore accessibilità è uno di quei fattori che rappresentano un fattore di rischio, però non è il solo. Appunto io come responsabile scientifico di un progetto PRIZE, che è altrettanto un progetto della Regione Toscana nell'ambito appunto sempre del piano di contrasto, abbiamo visto appunto che ci ha sempre permesso, diciamo, una fotografia del comportamento di gioco negli adolescenti, perché insomma abbiamo monitorato oltre 6.000 ragazzi sempre che frequentano la scuola secondaria e secondo grado, dove appunto chiaramente ci sono una serie di fattori anche individuali, no? Quindi una serie di distorsioni che i ragazzi hanno rispetto al gioco, e quindi credere per esempio che il gioco possa essere per loro un buon investimento per il futuro, e così come anche fattori di tipo ambientale, no? Perché la facilità dell'accesso, ma anche avere un comportamento di gioco nel contesto familiare o nel gruppo dei pari, chiaramente rappresenta altri fattori di rischio. Quindi, diciamo, la complessità è proprio data dalla multifattorialità del fenomeno, e quindi bisogna agire sia in termini di prevenzione, no? Quindi proprio insegnando anche ai ragazzi come ragionare, come capire rispetto anche a quello che è l'azzardo, quello che è la probabilità, quello che appunto sono i fattori appunto di rischio legati a questo tipo di comportamento. Però è necessario anche sensibilizzare il contesto familiare, sensibilizzare i docenti, perché spesso anche i ragazzi giocano e fanno appunto giochi d'azzardo in classe, e quindi anche rispetto anche a quelle possano essere appunto le attività che i docenti possano proporre proprio per sensibilizzare i ragazzi rispetto al rischio legato all'azzardo.
Senta, le faccio una domanda che ha a che fare con il genere. Siccome dalle percentuali che emergono c'è proprio un divario tra il genere maschile e quello femminile delle ragazzine che sono, insomma, hanno un profilo problematico per il 4,5%, i ragazzi della stessa fascia di età, lo 0,8% invece le giovani. Ma che tipo di anticorpi culturali ci sono forse nel genere femminile? Come si può leggere, ecco, questa differenza?
Allora, intanto rispetto a quelle che sono le differenze di genere, appunto avendo ormai a che fare con il comportamento degli adolescenti da una decina d'anni, posso sottolineare questo divario tra il comportamento dei ragazzi rispetto alle ragazze è diminuito, cioè tendenzialmente anche le ragazze giocano d'azzardo, quindi anche rispetto a questo bisogna un pochino cambiare nell'approccio, anche nel trattare questo comportamento come un comportamento solo al maschile. Di sicuro, diciamo, attualmente appunto i dati, non solo quelli appunto del progetto PRIZE di cui io sono responsabile, ma anche ad altri progetti, evidenziano una prevalenza maggiore nei maschi. Però ecco, io tutte le volte sottolineo attenzione a non parlarne solo come un comportamento al maschile, perché questa differenza si sta attenuando. Nei fattori di rischio, diciamo, rispetto a lei parlava di come mai nelle ragazze sembra essere meno diffuso, perché uno dei fattori, diciamo, protettivi nei confronti delle ragazze sembra essere quello di avere, diciamo, un contesto familiare dove ci sia un maggiore monitoraggio, dove ci sia, come dire, un minore messa in atto nel contesto familiare del comportamento di gioco. Quindi anche l'aspetto familiare è uno di quei fattori importanti da sensibilizzare, cioè tanto più, come dire, abbiamo un comportamento di gioco d'azzardo praticato in famiglia, tanto più questo rappresenta un fattore di rischio che sembra appunto soprattutto giocare sul comportamento dei maschi rispetto a quelle che sono le ragazze.
Torno un attimo con Elena Pampana, vicepresidente dell'ACLI Toscana, perché abbiamo parlato di questo progetto Slot Out, un progetto di rete con ACLI, ANCI e ARCI. Che tipo di strumenti vuol dare in questi percorsi nella lotta e nella sensibilizzazione contro il gioco d'azzardo all'interno di contesti appunto che possono intercettare una diversità anche di pubblico e di fruitori anche dal punto di vista generazionale?
Sì, dunque nel progetto ci sono state sostanzialmente tre direttrici. Da un lato c'è stata la formazione dei volontari che operano nei nostri circoli, che per noi sono i presidi di comunità, cioè sono quei piccoli nuclei che stanno in una comunità con le antenne aperte e che intercettano tutta una serie di bisogni sociali e di problematiche da affrontare. Quindi la prima cosa, abbiamo formato sui numeri, abbiamo provato a dare dei contorni a questo fenomeno a tutti, diciamo, ai volontari dei nostri circoli, soprattutto in quei circoli dove abbiamo rilevato che il giocato pro capite è molto più alto rispetto al resto della Toscana. Quindi sostanzialmente sono le province di Prato e di Pistoia soprattutto la Val di Nievole, Montecatini. Poi in un secondo momento abbiamo poi fatto degli eventi di sensibilizzazione rivolti a tutta la cittadinanza, anche con la preziosa collaborazione dei SERD, dove abbiamo provato intanto a sviluppare l'idea di un gioco buono, cioè chi ha organizzato dei tornei di scacchi giganti, chi si è inventato dei quiz, insomma comunque attività aggregative e ovviamente anche la testimonianza di quello che è l'attività, la presa in carico dell'equipe che lavorano nei SERD, anche per, diciamo, rendere dotti chi magari si può trovare o conosce chi si trova in queste situazioni, di quale può essere anche la presa in carico del sistema sanitario. Per quei circoli che ancora hanno le slot, per quello che riguarda ACLI in realtà sono assolutamente residuali, sono rimasti in 4 su tutto il territorio regionale, sono stati poi predisposti dei percorsi di deslottizzazione con anche professionisti, tra cui un avvocato, esperti anche che controllino, insomma, quello che sono i bilanci dei circoli, proprio per arrivare all'obiettivo di non avere più nemmeno una slot in nessun circolo della regione.
Caterina Primi, professoressa ordinaria del Dipartimento Neurofarma dell'Università di Firenze. Ricordiamo, Neurofarma sta per Neuroscienze e Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bimbo, insomma, per chi non conoscesse la dicitura esatta. Un'ultima considerazione rispetto alla questione del gioco online, appunto del web. Come fa una famiglia, un contesto sociale intorno a un giovane a riconoscere, a far riconoscere che c'è una normalizzazione del gioco d'azzardo? Sappiamo quanto gli strumenti tecnologici ormai siano alla portata, se non ci sia un'osmosi, insomma, nelle abitudini dei giovani rispetto appunto all'utilizzo del web. Ecco, come si fa a capire dov'è il limite che poi fa scattare il campanello d'allarme?
Sì, questo, diciamo, è un aspetto importante, soprattutto diciamo gli ultimi anni, che hanno sicuramente intensificato l'uso di internet, no? Quindi ci sono stati, a partire dal primo lockdown, anzi sui ragazzi, insomma, è stato utilizzato anche come strumento didattico, e quindi questo ha portato un utilizzo anche appunto con certi vantaggi da un punto di vista dell'accessibilità al gioco. Questo rappresenta uno dei fattori di rischio. Quindi in questo progetto, appunto, Prize, tra l'altro noi abbiamo iniziato dal 2019, abbiamo proprio visto un incremento del gioco online da parte dei ragazzi. Cosa fare? Sicuramente il fattore, appunto, monitoraggio è quello che rappresenta un fattore protettivo, e quindi, come dire, l'educare a un buon uso di internet. Questo chiaramente, come dire, è un processo che deve iniziare molto prima che nella fase dell'adolescenza, dove diventa più complesso, e quindi sensibilizzare i genitori conoscere che cosa i ragazzi fanno quando sono su internet, questo è un punto importante, e soprattutto anche monitorare l'utilizzo dei soldi, perché l'altro aspetto che emerge è che i ragazzi poi utilizzano proprio per, diciamo, giocare d'azzardo del denaro, quindi hanno l'accessibilità anche all'uso dei soldi senza avere un monitoraggio da parte dei genitori. L'insieme di questi due elementi, cioè quindi l'accesso continuo, no? Senza avere mai un minimo di controllo rispetto a quello che è il tempo dell'utilizzo, e l'accesso al denaro, rappresentano due elementi che contribuiscano nell'uso del appunto del web per praticare l'azzardo. Quindi sensibilizzare i genitori, sensibilizzare anche rispetto appunto, di nuovo io torno un po' in questo progetto Fraise, si è lavorato anche con gli insegnanti, proprio perché l'uso di internet sia, dire, ci sia un processo anche qui di educazione all'uso buono, non è non usarlo, ma usarlo per certi scopi, e anche sensibilizzare i ragazzi rispetto a quelli che sono proprio i rischi, no? Perché un altro comportamento che si evidenzia è anche per esempio questo incremento dell'uso del trading online o dell'acquisto delle criptovalute, dove vengono proposte su internet come un modo facile per avere guadagni, e anche qui, diciamo, dimostrando come ragazzi poi gli manca informazioni, conoscenze riguardo a questo tipo di pratiche, no? Che di per sé possono essere viste come un investimento o come appunto una risorsa anche economica, però bisogna conoscere, bisogna anche, come dire, conoscere i limiti rispetto a questo tipo di attività.
Comunque lei ha detto una cosa, un concetto importantissimo: non c'è una negatività, una demonizzazione da fare tout court, ma c'è una consapevolezza da acquisire su un uso corretto che poi porta al, esatto, riconoscimento del limite. È un messaggio, insomma, esatto, che ci arriva anche da un nostro ascoltatore, che non riguarda solamente il gioco d'azzardo ma anche l'uso dell'alcol, insomma c'è proprio, certo, bisogno di questo.
E per questo è importante, come dire, anche un insieme di interventi, no? Perché bisogna, attraverso un processo di sensibilizzazione che sia rivolto sia diretto ai ragazzi ma anche rispetto agli insegnanti, appunto gli educatori.
Ecco, siamo in conclusione, arriva un altro, sì, messaggio, rivolgo la parola veramente 30 secondi alla vicepresidente delle ACLI Toscana, Pampana. Ci scrivono: esistono gruppi di autoaiuto per il gioco? Sì, esistono anche a Firenze. Tramite le ACLI si può arrivare a questa rete?
Allora, noi non siamo una rete di autoaiuto, quindi in realtà non abbiamo presente, ecco, non sapremo fornire un indirizzo. Sicuramente la Regione Toscana ha attivato un portale dove c'è un numero verde a cui potersi rivolgere gratuitamente, che è un numero appunto di orientamento e di aiuto, e si trova appunto sul portale che riunisce tutte le esperienze di questo piano, quindi tutti i progetti che sono stati attivati, che è Agora Azzardo Toscana. Quindi basta cercare, diciamo, queste tre parole e si trova il portale. Sul portale c'è un numero verde che fornisce tutte le informazioni e il supporto necessario.
Benissimo, informazioni preziosissime. Grazie alle nostre ospiti per essere state con noi. Buona giornata e buon lavoro a entrambe.
Bene, grazie.
Grazie.
Arrivederci.
Aggiungi un socio a tavola. A grande richiesta tornano le cene del Controradio Club in compagnia dei conduttori e dei giornalisti di Controradio.
Aggiungi un socio a tavola. La fantastica cena del Controradio Club con un buffet da leccarsi i baffi è per mercoledì 24 gennaio al Circolo Arci Isolotto in via Maccari a Firenze.
100 i posti a tavola, obbligatoria alla prenotazione. Info e menu su controradio.it banner cena soci Controradio Club.
Scadenza e iscrizioni venerdì 19 alle 13 o ad esaurimento posti.
Che fai? Non ti associ al Controradio Club?
Controradio.
TIF alla radio. Ci sentite?
TIF alla radio. Voce e temi dal canale video di Controradio.
Passati 2 minuti alle 9, buongiorno, io saluto Raffaele Palumbo, Lucia Gemignani qui con noi, lo studio si è riempito per la finestra di TIF. Ciao Raffaele.
Buongiorno, bentrovate.
Buongiorno, buongiorno a tutti entrambi.
Allora, parliamo di cultura, non solo perché quando parliamo di Uffizi ormai da un po' di tempo a questa parte c'è che da dire anche sul fronte politico, ma andiamo per ordine. Ieri la cronaca ha visto l'insediamento del nuovo direttore delle Gallerie degli Uffizi, Simone Verdi, dopo un sopralluogo alle Gallerie, a Palazzo Pitti, al Giardino di Boboli. Il neo direttore ha subito iniziato ad approfondire i principali dossier, dicono dalle Gallerie, e nei prossimi giorni incontrerà i curatori, gli architetti e i funzionari per passare alla fase esecutiva del progetto sulla cui base è stato nominato, mentre Heike Schmidt, come sappiamo, Raffaele, è andato a Capodimonte,
posto tra l'altro straordinario che vi invitiamo a visitare, il Real Bosco, il museo, eccetera eccetera, e la dichiarazione del neo direttore degli Uffizi sono state delle dichiarazioni assolutamente tecniche e concilianti. Ha parlato di implementare, di continuare l'ottimo lavoro fatto da Schmidt. I commentatori politici dicono che una candidatura per quello che riguarda il centrodestra a questo punto si allontana e bisognerà guardare altrove. Ma
stanno stringendo un po', si parla di una decina di giorni per sciogliere il tutto. Sappiamo che da
anche
qui,
anche perché comunque la cosa importante è che dal nostro studio audio video passeranno tutti. Stamattina abbiamo ricevuto l'ok anche da Francesco Rosselli di Fratelli d'Italia, quindi passeranno veramente tutti per dare alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori,
tutti al voto, si chiamerà
la possibilità,
il focus, lo sai, tutti al voto,
bello,
tutti al voto, cioè chi, votanti, elettori, candidati, tutti al voto, tutti contro l'astensionismo innanzitutto, e poi dopo ci sarà una pluralità, sì, quindi avremo modo di approfondire. Poi ci sarà il congresso cittadino il 27 gennaio di Fratelli d'Italia, insomma da qui a allora Schmidt dovrà disvelare le sue intenzioni, anche perché se non glielo chiedono gli ascoltatori, glielo chiede il centrodestra sicuramente, perché in qualche modo dovranno
Ma infatti ci sono anche altri candidati. Nel frattempo una delle notizie riguarda il fatto che il 19 ci sarà al Palazzo dei Congressi in Sala Rossa venerdì alle 21 Insieme, che è l'incontro di Sara Funaro, candidata a sindaca di centro-sinistra del PD e della coalizione.
È un arrivo non facile a questa serata, perché nel frattempo Del Re dovrebbe presentare il suo simbolo, perché nel frattempo Montanari dovrebbe presentare questa lista 11 agosto, nel frattempo ieri si è presentato Dimitri Palagi come candidato a sinistra, insomma ne vedremo delle belle. Ma Lucia, non sei qui per la politica.
Facci respirare un po', esatto.
Facci respirare, perché tu sei andata, ci puoi dare delle anticipazioni su quella che sarà l'inaugurazione, la riapertura, la rinascita del corridoio vasariano.
Beh, in realtà diciamo di notizie nuove non è che ce ne sono tantissime rispetto a quelle degli anni scorsi, se non il fatto che c'è una data precisa questa volta, cioè il 27 maggio del 2024. Ovviamente la data che è stata scelta per la riapertura del corridoio vasariano è stata scelta in memoria della strage di via Gergofili, avvenuta lo stesso giorno però nel 1993, e devo dire che ho visto molte persone, perché comunque mi sono anche interfacciata con visitatori che erano all'esterno, e dicendogli questa notizia sono rimasti tutti molto stupiti, e anche sui social dove appunto TIF agisce abbiamo avuto noi di TIF molto riscontro. Infatti questo vuol dire che le persone sono molto interessate alla cultura, sì. Cosa che ultimamente stavo un po' vacillando.
Sì, avevi un'impressione di tipo, una percezione di tipo diverso?
Pensavo che ci fosse un po' meno interesse, un po' più interesse forse sul fronte criminalità, su altre cose su cui vertevano i nostri contenuti. Invece
adeguamento e riallestimento di questo corridoio, quindi sostanzialmente come offerta culturale non cambierà poi tanto. Quali saranno le principali appunto trasformazioni?
Allora, sicuramente non ci saranno più dipinti, perché sono considerati materiali infiammabili, e quindi, visto che il corridoio si è adattato alle nuove norme antincendio, diciamo quelle non ci saranno più, però saranno introdotte delle sculture ellenistiche, una raccolta di epigrafi greche e romane e affreschi.
Questo ci fa molto piacere, perché è un punto della città molto bello, molto importante, di grandissimo valore, che non accada, come dire, che prendano il sopravvento altre vicende. Un famoso politico italiano incontrò una volta Obama, e Obama gli disse: ah, lei viene da Firenze, lì ci sono magnifici ristoranti, noi apprezziamo i ristoranti che ci sono a Firenze, anzi quest'oggi ve ne segnaliamo in particolare uno, perché è il ristorante che tutti gli anni fa il pranzo per gli indigenti in qualche modo, e stiamo parlando di quello che accadrà alle 11:30, il tradizionale pranzo di solidarietà alla trattoria dei Quattro Leoni. Però c'è anche molto 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 altro, a partire dai musei del Bargello, sono musei di statue più bello del mondo, il corridoio vasariano, insomma, poi sarebbe bello fare un giro a vederlo, da questo corridoio vasariano in veste rinnovata.
Dicevamo, il 27 maggio, nel trentennale della strage di Via dei Georgofili, ci sono delle anticipazioni su come avverrà questa inaugurazione, o al momento ancora tutto?
Ancora non ci è fatto sapere allora come avverrà questa inaugurazione, però visto che sarà questa giornata, immagino che sarà abbastanza importante.
E per quanto riguarda invece la fruizione da parte del pubblico?
Allora, potrete comunque visitarlo con un biglietto in cui saranno integrati anche pitti e boboli.
Come di consueto, quindi
esatto.
Si torna al pregresso. Grazie a Lucia Gemignani, vi invitiamo a vedere davvero il video, le immagini di questo viaggio che ci fa fare nel canale This is Florence, il canale video di Controradio. Grazie per essere stata con noi.
Grazie
a voi. Lucia.
Bif alla radio, ci sentite?
Le 9.11, durante la pandemia, vi abbiamo raccontato in maniera anche molto dettagliata di questo giro del mondo che Lorenzo Cipriani, insieme all'alto skipper Bardi, fecero per con uno swan, una barca a vela, per sensibilizzare appunto sulle tematiche dell'ambiente. Naturalmente la cosa si rivelò poi in piena pandemia molto più complessa, però veramente partirono dai Caraibi, fecero tutto il giro del mondo, arrivarono alla fine a Viareggio e fu una bella esperienza per raccontare appunto in un momento in cui ci lasciavamo alle spalle le grandi campagne contro la plastica, perché arrivò poi la pandemia e fu il festival della plastica usa e getta. Forse ora davvero se ne può, se ne deve più che mai tornare a parlare, perché c'è l'esperienza di Leone Ortega che sta per fare tra poco, nei mesi primaverili fino a tutta l'estate, un'esperienza italiana tutta dedicata alla sensibilizzazione sull'ambiente. Leone, buongiorno, bentrovato e grazie per essere con noi.
Salve, buongiorno a tutti.
Stiamo parlando di The Window Change, il giro di Italia in canoa. Ci racconti tutto di che si tratta?
Esatto, allora, il progetto si chiama Window of Change. Praticamente girerò l'Italia partendo a maggio, partendo da Venezia fino ad arrivare a Genova, circumnavigando tutta l'Italia, non passando dalla Sicilia. E sarò testimonial ufficiale dell'associazione Plastic Free, appunto insieme all'associazione. Per ogni regione faremo un evento di clean up delle spiagge, quindi ci sarà un referente che mi accompagnerà nell'evento e puliremo pezzi di spiaggia che insomma avranno bisogno di essere puliti. Oltre a questo c'è con me una biologa, una scienziata, che tramite strumentazioni misureremo la temperatura del mare e delle microplastiche.
Ecco Leone, raccontaci anche come si è arrivati a Wind of Change, poi parleremo anche di come sostenere questo progetto. Se non sbaglio, tu sei un giovane pratese con la passione della canoa, che come sei riuscito ad abbinare a un qualcosa che ha a che fare con un'iniziativa importante di sostenibilità ambientale?
Sì, esatto. La passione viene praticamente dal mare, dallo sport, quindi unendo questi due fattori è venuto fuori questo progetto che piano piano si sta espandendo, e sono molto contento perché sta avendo molti consensi. E io sì, sono nato a Prato, nasco diciamo come sportivo, come calciatore, ma poi la passione del mare viene trasmessa dal nonno. E quindi perché lui è di Cecina, è un pescatore, e quindi mi ha trasmesso il rispetto del mare. E allora tramite questo progetto ho voluto intraprendere questa impresa sia sportiva che ambientale, e per fortuna ho come appoggio questa associazione che è molto rigida come associazione, soprattutto nella volontà, ecco, di far capire, di sensibilizzare. Ecco, l'obiettivo è sensibilizzare sempre di più le persone, ecco, in questo problema.
L'associazione è molto seria, che fa le cose per bene, e è molto bello perché hai messo insieme una community in qualche modo che ha a che fare con imprese, con scienziati, con artisti che sposeranno il progetto. Quindi una cosa grossa, che però può essere anche supportata da noi che in qualche modo ti seguiremo, poi da noi come cittadini comuni.
Sì, esatto. Allora, per la parte delle imprese c'è un discorso di collaborazione a livello personale con il progetto, ma per le persone che vorrebbero aiutare, io insieme, appunto, c'è una persona che mi seguirà col minivan per un discorso di supporto. Faremo una raccolta fondi, quindi un crowdfunding, che poi lanceremo, ecco, prima dell'evento, che è maggio. e questi soldi andranno poi devoluti all'associazione, che metà andranno alle tartarughe. Allora hanno un centro di tartarughe di riabilitazione, ecco, di reinserimento nel mare e di protezione, e un altro va ai volontari che si occupano appunto della pulizia delle spiagge, dell'ecosistema soprattutto italiano, che ora in questo mio caso è quello marino, però riguarda tutto il territorio, ecco, della penisola.
Si parte a maggio-giugno, un viaggio che durerà almeno dai 2 ai 3 mesi, per cui avremo modo di risentirci più avanti per raccontare come fare, per raccontare del crowdfunding, per raccontare anche di come poi le cose andranno via via, perché non è un'impresa da poco, anzi veramente importante anche fisicamente, window change, una lotta fisica e ambientale con l'associazione Plastic Free. Ci sentiamo presto, buoni preparativi, ci verrebbe da dire a Leone Ortega. Grazie, buona giornata a te.
Grazie mille, grazie a voi per lo spazio.
Il libro della vita, la 10ª edizione dedicata alla memoria di Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, piazza della Resistenza di Scandicci, torna la rassegna ideata e condotta da Raffaele Palumbo. 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo su librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 21 alle 11 Claudio Vercelli parla di In quelle tenebre di Gita Sereni.
Aggiungi un socio a tavola. A grande richiesta tornano le cene del Controradio Club in compagnia dei conduttori e dei giornalisti di Controradio.
Aggiungi un socio a tavola. La fantastica cena del Controradio Club con un buffet da leccarsi i baffi è per mercoledì 24 gennaio al Circolo Arci Isolotto in via Maccari a Firenze.
100 i posti a tavola, obbligatoria alla prenotazione. Info e menu su controradio.it banner cena soci Controradio Club.
Scadenza e iscrizioni venerdì 19 alle 13 o ad esaurimento posti.
Che fai? Non ti associ al Controradio Club?
Controradio.
Myself up off the ground, and all you used to do was criticize me, but now I find the good and I emphasize it. See, you would always get so sensitive and try to turn your transgressions into my guiltiness, but now I'm certain of the way I live and what I'm responsible for in this twisted game. And it's such a shame that you try to make pain another word for my name, whether giving or receiving, it's one and the same. Just one more link in your long ass chain, but it's time to break this frame of my strength for well. Time to jump off this negative cycle we've built. Gave my heart, but my self-respect you won't steal. Now it's time to let you go if you can't hear or feel me.
Alle 9:20 minuti vi ricordiamo la notizia con cui abbiamo aperto questa fascia mattutina di Newsline: le 5 ore di Camera di Consiglio e la cristallizzazione da parte della Cassazione delle responsabilità civili e penali per quanto riguarda la strage di Viareggio. I giudici però hanno disposto un terzo processo di appello davanti ai magistrati di Firenze per quanto riguarda un riconteggio delle pene tenendo conto delle attenuanti generiche per alcuni imputati, tra i quali l'ex di Ferrovie Mauro Moretti. Avete sentito le prime reazioni dei familiari delle vittime, dell'associazione Un Mondo Che Vorrei, da Popolare Network, Daniela Rombi. Torneremo su questa sentenza attesissima, cosa rappresenta, con la grande amarezza però che lascia in vista di questo nuovo appuntamento nelle aule di tribunale. Ricordiamo oltre 200 le udienze che hanno riguardato il processo di Viareggio. Questo per quanto riguarda la cronaca, particolare anche sul nostro sito controradio.it.
Sconvolgente pensare quanto tempo è passato dalla strage di Viareggio. Ringraziamo la nostra cara ascoltatrice Gianna, che ci segnala che oggi ci sarà il funerale di Chiara. Ricordiamo che Chiara era la signora transgender che risiedeva all'Albergo Popolare ed era veramente un personaggio dell'oltrarno in qualche modo. I funerali ci saranno oggi alle 15 a Cestello, piazza del Cestello a Firenze.
Nei giorni scorsi appunto è circolata in oltrarno la notizia della sua scomparsa, e anche chi non la conosceva direttamente aveva un'immagine di Chiara nei suoi passaggi con la sua bicicletta in oltrarno. Una storia sicuramente di difficoltà, di disagio, ma anche di fortissima volontà, di forza e di determinazione. Dunque un'immagine, un personaggio sicuramente non solo legato all'oltrarno, ma legato anche a un'autodeterminazione che ha incontrato moltissime difficoltà. Una storia umana, personale, ma anche fortemente emblematica. Dunque abbiamo voluto segnalare questo momento di condivisione, di ultimo saluto che si verificherà appunto al Cestello oggi pomeriggio. Vi anticipiamo che ci sarà Mirko Roppolo con voi fino alle
12:30.
No, ci dice in anteprima che torna Benedetto Ferrari.
Ha fatto questa gag per creare un po' di
quindi di torna attesa, Silvano. Diciamo.
Ci sarà Silvano e a ovest di Badalino. Io farò il mio spazio,
il tuo accompagnamento.
Il programma più corto della storia.
9:35 fino alle 10 in punto con Mirko Roppolo. Però qui non dobbiamo dimenticarci né di sabato 20 né di mercoledì 24.
No, perché qui sabato 20 si sta arricchendo lo staff di Controradio che vi darà il benvenuto negli studi di Via del Rosso Fiorentino 2B dalle 9:30 alle 12:30 e poi dalle 16 alle 18:30, terza radio aperta, il terzo sabato di questa campagna del Controradio Club 2024. Vi invitiamo davvero, se non l'avete ancora fatto, a sottoscrivere la tessera, a sostenere Controradio tramite questo strumento per noi fondamentale.
Vi aspettiamo dalle 9:30 alle 12:30 e poi dalle 16 alle 18:30 questo sabato, il 20 di gennaio, e poi sono ancora aperte le prenotazioni, con grande gioia, perché tornano le scene dedicate alle soci, ai soci del Controradio Club. Tornano, l'ultima l'abbiamo fatta prima della pandemia.
5 anni fa.
Quindi
anni fa.
Veramente una serata speciale con tutto lo staff di TIF, di Controradio, il Circolo Arci e Isolotto di Via Maccari, una cena sociale per 100 soci del Controradio Club. Andate su controradioclub.it, potete rinnovare la tessera, potete iscrivervi alla cena del 24 e continuare a sostenere.
Sai perché sorrido, Raffaele? Perché sto sentendo in sottofondo, nei corridoi di Controradio, il telefono della redazione che sta squillando incessantemente, no? Un po' come quando hai la pentola sul fuoco e qualcuno ti trattiene. Io sento proprio il richiamo, bisogna vada in redazione a capire chi sta chiamando.
Tanto domattina alle 8:05 ti risentiamo di nuovo con la Newsline per
insieme.
Buona giornata a te, a tutti i nostri colleghi e soprattutto a chi ci ascolta.
La Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.